È innegabile che il panorama aziendale abbia subito una scossa sismica negli ultimi anni. Come è noto, la definizione classica di stabile organizzazione era stata costruita su misura per un'era fatta di fabbriche di mattoni, filiali fisiche e uffici vendite tradizionali.
Completamente un'altra epoca.
Esatto. Ma l'esplosione del lavoro da remoto, post pandemia, ha letteralmente mandato in frantumi quell'impianto normativo. Lavorare dal salotto di casa, magari con vista su un lago in un paese diverso da quello in cui ha sede l'azienda, è diventato uno standard per innumerevoli professionisti.
E le normative fiscali globali si sono trovate, cioè costrette a inseguire freneticamente questa nuova realtà.
Ed è proprio qui che entra in gioco questa nostra immersione nei documenti di oggi. Abbiamo sotto mano un'analisi estremamente dettagliata intitolata Home Office Transfrontaliero e Stabile Organizzazione, a cura di G&J Consulting Company SA.
Un documento davvero corposo.
Decisamente. E la missione di questa indagine è decodificare le nuovissime regole OCSE di novembre 2025 sul lavoro da remoto transfrontaliero. L'obiettivo è capire quando lavorare in pantofole da un altro paese rischia di trasformarsi in un incubo fiscale globale per le aziende. È un tema vitale per chi gestisce imprese, ma anche per chiunque voglia comprendere come le leggi stiano cercando di domare la rivoluzione dello smart working. Ok, analizziamo la cosa.
Il punto di partenza per decifrare questo nuovo scenario è riconoscere che le regole del gioco sono state appena riscritte, proprio perché il vecchio manuale non funzionava più.
Era diventato obsoleto.
Totalmente. L'analisi evidenzia come situazioni che prima si consideravano delle assolute anomalie statistiche, oggi siano il pane quotidiano delle risorse umane. Vengono citati esempi precisi. Si pensi all'ingegnere residente in Italia che sviluppa software per una società svizzera.
Oppure il consulente strategico in Francia che opera per un colosso tedesco.
Proprio così. Questa massiccia dispersione geografica del talento ha mandato in tilt il tradizionale innesco della stabile organizzazione, che, per chiarire in modo analitico, è fondamentalmente il diritto di un paese estero di tassare i profitti generati al suo interno se un'attività vi si svolge in modo continuativo.
E a pensarci bene, era davvero l'ora di un cambiamento, perché se si guarda a come funzionavano le cose fino a poco tempo fa, basandosi sul vecchio commentario del 2017, ci si trovava a camminare in un campo minato.
Un campo minato burocratico.
Il vecchio criterio ruotava tutto attorno a questo concetto, quasi filosofico, della disponibilità dell'abitazione. L'azienda ha rimborsato la bolletta di internet, ha chiesto esplicitamente nel contratto di usare una stanza come ufficio. Bastavano questi cavilli per far scattare la trappola.
Se colleghiamo questo al quadro generale, ci si rende conto di quanto quel vecchio approccio fosse insostenibile. Generava un'enorme incertezza. Le decisioni su milioni di euro di tasse finivano per dipendere non dal reale valore che l'azienda creava in quel mercato, ma
da come era scritta la policy sui rimborsi dei monitor.
Esatto, da cavilli contrattuali formali piuttosto che dalla reale sostanza economica dell'attività. Le aziende erano paralizzate.
Ed è qui che arriva la buona notizia. Perché i documenti confermano che il Consiglio OCS, con le modifiche di novembre 2025, ha superato quel vecchio sistema. La disponibilità è stata rimpiazzata da un doppio test chiaro, oggettivo e misurabile.
Una vera rivoluzione metodologica.
Partiamo dalla prima verifica di questo nuovo sistema, il fattore tempo.
Dunque, la prima verifica introduce una soglia matematica molto netta. Per configurare il rischio, bisogna lavorare nello stato estero per oltre il 50% del tempo di lavoro complessivo.
Oltre la metà del tempo?
Sì, ma calcolato su una finestra mobile di 12 mesi. E c'è un dettaglio cruciale da menzionare qui. Si conta il tempo effettivamente lavorato. Non ha alcuna rilevanza la residenza anagrafica o la semplice presenza fisica per i weekend. Sotto questa soglia l'analisi si ferma. Niente stabile organizzazione da home office.
Quindi, se un dipendente fa 3 mesi all'estero, è automaticamente al sicuro.
Assolutamente. Non supera il test del tempo.
Ma supponiamo che superi questa soglia matematica. Quindi, cosa significa tutto questo? Scatta la mannaia fiscale?
No, e qui sta la bellezza del nuovo sistema. Superare il 50% del tempo non basta. Deve esserci la seconda verifica, la ragione commerciale.
Ah, la commercial reason.
Esatto. Deve esserci una ragione legata al modello dell'impresa. Il testo fa una distinzione cristallina tra una scelta personale, legata magari alla vicinanza alla famiglia o alla qualità della vita, e una reale necessità aziendale.
Questo cambia tutto. E l'analisi propone tre esempi pratici che, diciamo, sono essenziali per fissare i concetti. Il primo caso è quello del 30% del tempo in Italia per un'azienda svizzera.
Che, come dicevamo prima, presenta un rischio nullo. Non supera il test del tempo.
Il secondo caso è interessantissimo. Lavoro interamente da remoto, al 100%, per pura scelta personale, con clienti locali solo occasionali o inesistenti.
In questo scenario, il documento classifica il rischio come bassissimo. Manca la ragione commerciale strutturale. L'azienda non ci guadagna nulla dal fatto che il dipendente si trovi lì piuttosto che da un'altra parte.
E poi c'è il terzo caso, quello che fa tremare i CFO. Lavoro 100% da remoto per servire specificamente i clienti del fuso orario locale.
Ecco, qui c'è un rischio concreto. L'allarme rosso, perché la localizzazione del lavoratore è diventata funzionale all'azienda. C'è un chiaro vantaggio competitivo nel posizionare quella risorsa in quel preciso territorio.
È affascinante come la sostanza stia finalmente vincendo sulla forma. Qui la cosa si fa davvero interessante, perché leggendo a fondo i documenti emerge un pericolo invisibile, un rischio nascosto che viaggia su un binario completamente diverso.
Ti riferisci alla stabile organizzazione personale?
Proprio quella. Finora abbiamo parlato di percentuale di ore lavorate, di dove fisicamente si trova una scrivania, quindi la stabile organizzazione materiale, ma la stabile organizzazione personale è tutta un'altra bestia.
È molto più insidiosa. La cosiddetta dependent agent P scatta quando un dipendente, ad esempio un commerciale o un account manager, firma contratti in nome dell'impresa, o anche solo se ha un ruolo determinante nella loro conclusione, mentre si trova all'estero.
L'implicazione di questo è gigantesca, perché, correggimi se sbaglio, in questi casi si crea una presenza fiscale nel paese estero, indipendentemente dal superamento del doppio test.
Esattamente.
Quindi un direttore vendite potrebbe trasferirsi per pura scelta personale, lavorare lì solo il 40% del tempo
e far scattare comunque la trappola fiscale.
Perché poteri di firma.
Sì, serve un'analisi del rischio su un doppio binario. Da un lato misuri il tempo e le ragioni commerciali, dall'altro devi mappare chirurgicamente chi ha il potere di vincolare l'azienda con dei contratti.
È una vera e propria scacchiera tridimensionale?
Questo solleva una questione importante a livello globale. Perché bisogna ricordare che le regole OCS, per quanto autorevoli, non sono vincolanti per tutti i paesi allo stesso modo. L'analisi ricorda che ci sono eccezioni globali di peso.
Quali paesi in particolare?
Paesi come Israele, Cile e India hanno già espresso riserve ufficiali o applicano interpretazioni storicamente molto più estensive. Quindi ciò che è sicuro in un paese europeo potrebbe non esserlo affatto a Tel Aviv o a Nuova Delhi.
C'è però un dettaglio molto positivo che riguarda l'Italia. Il documento cita l'eliminazione di una precedente osservazione italiana al commentario, un'osservazione che difendeva la giurisprudenza nazionale.
È un passo indietro formidabile. Fornisce un punto di difesa molto migliore per i contribuenti, allineando l'Italia agli standard internazionali, soprattutto nel corridoio italo-svizzero, dove il frontalierato in smart working è massiccio.
E di fronte a questa complessità, il documento non si limita alla teoria. Fornisce soluzioni pratiche, un vero e proprio piano d'azione, una governance in 5 presidi.
Un framework essenziale per gestire attivamente il rischio.
Vediamoli dinamicamente, perché è qui che le aziende si giocano tutto. Il primo presidio è tracciare il tempo.
Fondamentale. Serve usare timesheet e strumenti HR avanzati per monitorare con precisione quella famosa soglia del 50% sui 12 mesi mobili. Senza dati si naviga alla cieca.
Secondo presidio. Documentare la ragione commerciale. Non basta dire è stata una sua scelta.
No. Servono tracce scritte. Creare memorandum interni, email formali che separino in modo netto i motivi personali dalle reali necessità aziendali. Bisogna poterlo dimostrare a un ispettore fiscale.
Chiarissimo. Terzo punto. Implementare policy rigorose di remote working.
Regole scritte. Devono esserci paletti chiari sulle permanenze all'estero, sui processi di autorizzazione preventiva e sui limiti di giorni concessi.
Quarto presidio, che si ricollega al rischio invisibile di cui parlavamo. Controllare i poteri contrattuali.
Bisogna evitare deleghe e workflow che creino involontariamente una stabile organizzazione personale. Se un ruolo sales lavora dall'estero, l'azienda deve ripensare a come vengono formalmente chiusi e firmati i contratti.
Infine, il quinto presidio, la valutazione paese per paese.
Perché, come abbiamo visto, il mondo non è uniforme. Tenere conto delle prassi locali e delle eccezioni di paesi come Israele o India è l'unico modo per non avere brutte sorprese.
Insomma, un ecosistema normativo che richiede una vera pianificazione strategica. Arrivati a questo punto, ricapitoliamo il messaggio centrale di questa analisi. Lo smart working transfrontaliero, fatto per mera comodità personale, per una scelta di vita, non è più uno sporacchia fiscale automatico per le aziende.
La vecchia scura della disponibilità è stata accantonata.
Esatto. Il rischio emerge solo quando il lavoro da remoto diventa una vera e propria strategia aziendale mirata o se vengono delegati inavvertitamente poteri di firma a chi lavora oltre confine. Pianificare, documentare e monitorare sono diventate le nuove parole d'ordine.
E riflettendo su tutto questo, emerge un pensiero piuttosto provocatorio.
Sono tutto orecchi.
Se i sistemi fiscali mondiali ora iniziano a tracciare in modo formale i motivi psicologici e personali, insomma la scelta di vita contro la necessità aziendale per determinare dove le multinazionali debbano pagare le tasse.
Sì.
Quanto tempo passerà prima che i paesi inizino a farsi una concorrenza spietata offrendo visti e sconti fiscali mirati esclusivamente a chi lavora da remoto per pura scelta personale?
È una prospettiva incredibile.
Pensa a un professionista ad alto reddito che si trasferisce in una nazione senza innescare alcun rischio di stabile organizzazione per la sua azienda. Quel paese otterrebbe un residente che consuma, affitta, spende senza creare conflitti fiscali internazionali. Questo potrebbe alterare per sempre le dinamiche migratorie globali dei talenti.
Trasformando le scelte di vita in uno strumento di competizione economica tra nazioni. Una visione che apre scenari davvero inesplorati. E su questa riflessione chiudiamo la nostra indagine di oggi. Questa immersione nei documenti conferma quanto l'entusiasmo della scoperta continua sia fondamentale in un mondo del lavoro in così rapida evoluzione. Ricordiamo che questa analisi ha finalità puramente informative e divulgative. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare quando le leggi cercano di tenere il passo con la società. Un saluto a chi ci ha seguito in questo viaggio analitico e alla prossima indagine.